E quando sono entrato lì ho visto molta gente in questa briefing room, tutte con le facce abbastanza serie, preoccupate. E la prima parola che ho sentito quando entro nella briefing room è stato SafeMode, che è questo modo in cui va il satellite quando un modo d'emergenzia. E a detta di Andrea, dopo, io ovviamente non mi sono reso conto, ha detto: "Guarda, sei diventato pallido bianco, pensavo che svenissi."
Una missione progettata per sfiorare il sole e resistere al calore più estremo, che rischia di finire, ancor prima di iniziare, a causa di un congelamento. La missione Solar Orbiter viaggia su un'orbita che l'ha fatta arrivare fino a circa 42 milioni di chilometri dal Sole, quasi un quarto della distanza fra la Terra e la nostra stella. Dopo il quarto sorvolo di Venere, completato il 18 febbraio 2025, Solar Orbiter si trova ora a circa 44 milioni di chilometri dal Sole. Lì fa un caldo infernale, ma la sonda è stata progettata apposta per resistere. Non aveva previsto, invece, di dover sopportare il freddo improvviso, subito dopo il lancio, né sapeva quanto l'ambiente spaziale possa degradare velocemente la strumentazione, nel calore o nel freddo estremo. E non finisce qui. Solar Orbiter si è anche dovuta tuffare nei detriti spaziali che orbitano attorno alla Terra, sperando di non essere colpita e distrutta. Ma non poteva fare altrimenti, la strada verso il Sole passa dalla Terra. La voce che avete sentito all'inizio è di José Luis Peón, allora Spacecraft Operations Manager di Solar Orbiter. Con lui a raccontare la storia di Solar Orbiter ci sarà anche Andrea Comazzo, direttore di volo al momento del lancio. Io sono Valentina Guglielmo e questo è un podcast di Media INAF che parla di spazio, atterraggi falliti, innovazioni disperate e soluzioni geniali. Si chiama Houston. Se c'è una cosa che ho imparato facendo questo podcast è che non c'è mai un giorno uguale a un altro al centro di controllo dell'Agenzia Spaziale Europea a Darmstadt. Tutte le persone che ho incontrato e che mi hanno raccontato le loro storie, da Paolo Ferri ad Andrea Comazzo, Ignacio Tanco, Andreas Rudolph o José Luis Peón, che conosceremo in questa puntata, fanno i conti con l'ignoto. Ogni giorno, ogni mattina, quando si siedono alla loro scrivania e guardano le mail arretrate, o entrano in sala controllo dove decine di schermi affiancati proiettano dati e numeri provenienti dalle sonde, che grazie a loro continuano a sopravvivere nello spazio, loro sanno che non possono mai abbassare la guardia. Sanno che il tempo delle sorprese e degli imprevisti è ogni giorno, ogni minuto, ogni secondo. E non c'è esperienza di anni di lavoro, capacità acquisita, conoscenza profonda dei sistemi che sia quella giusta e adatta ad affrontare la nuova difficoltà. Non fraintendetemi, le capacità sicuramente non mancano alle persone che lavorano in ESA. Il problema però è che ogni nuova missione è un salto nel vuoto e spesso per capire e risolvere problemi nuovi bisogna partire da zero, inventarsi qualcosa. 20 gennaio 2020, poco meno di 3 settimane al lancio di Solar Orbiter. La sonda era già pronta a partire dal Kennedy Space Center della NASA a Cape Canaveral, a bordo di un razzo Atlas V. Quella sera, dopo una normale giornata di lavoro e una riunione piuttosto impegnativa e controversa con le alte sfere dell'Agenzia Spaziale Europea, Andrea Comazzo torna a casa con la febbre alta. Nel giro di poche ore viene ricoverato in ospedale per un'infezione. La prognosi prevede alcuni giorni di ricovero e poi diversi altri giorni di riposo assoluto a casa. Il lancio di Solar Orbiter era vicino e Andrea Comazzo era il direttore di volo, un ruolo fondamentale. Il ruolo di chi decide, in caso di difficoltà, che cosa fare. Di fronte a questa situazione, da un lato c'era la preoccupazione di tutto il team che lavorava con Andrea e non voleva caricarlo di responsabilità o bombardarlo di informazioni e aggiornamenti su quello che stava succedendo in quelle settimane. Dall'altro, tutti speravano che si riprendesse e potesse tornare. E questo naturalmente richiedeva che al suo rientro potesse riprendere il lavoro senza avere dei buchi, senza aver perso nessuna informazione.
Andrea Comazzo e io eravamo vicini. Adesso non so se sai che Andrea Comazzo si è traslocato in Italia, ma finché lui ha traslocato, noi condividevamo una villetta schiera divisa in due, diciamo. Quindi eravamo proprio vicini di casa. E lui si è ammalato prima del lancio, parecchi giorni, e le ultime preparazioni prima del lancio non è potuto venire adesso a stare lì facendo il suo ruolo di flight director. Quindi sì, effettivamente c'era una preoccupazione nel team perché, vabbè, Andrea Comazzo è una figura di riferimento per tutti, era il direttore di volo di uno dei due turni. Devo dire che con Paolo e con Ignazio, diciamo, la cosa si è gestita molto bene, ma c'era sempre un po' questa inquietudine di ce la farà Andrea a essere qui per il decollo, per il lancio, per il Lio. Effettivamente si è tornato e ci siamo tranquillizzati un po' tutti.
José Luis Peñón, uno spagnolo che parla benissimo l'italiano, è collega e amico di Andrea Comazzo e per molti anni ha condiviso con lui una villetta a schiera ad Darmstadt. Il rientro di Andrea al lavoro dopo la malattia era previsto per il 3 febbraio, appena 3 giorni prima della prima data fissata per il lancio di Solar Orbiter.
And so here we go. T-minus 10 seconds. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. And liftoff of our solar orbiter and international collaboration to give us new images and a better understanding of our life-giving star. Now a control voice from Patrick Moore, ULA's launch commentator.
Un problema al razzo lanciatore della NASA Atlas V e altre circostanze hanno ritardato il lancio di Solar Orbiter di alcuni giorni. Alla fine la sonda è partita il 10 febbraio 2020 da Cape Canaveral, in Florida. Il team AESOC era tornato al completo, ma la preoccupazione non era sparita. Il lancio di una missione è impegnativo. Richiede giorni di lavoro intenso in cui non si stacca mai e si lavora giorno e notte. Si rompono i normali ritmi di vita e farlo in condizioni di salute già non ottimali non è uno sforzo da poco. Nelle ore che seguono il lancio, poi, una sonda non viene mai lasciata sola. Si organizzano due squadre che si alternano in sala controllo ogni 12 ore. Il direttore di volo della missione, e quindi della prima squadra, era appunto Andrea Comazzo. Mentre il direttore di volo della seconda squadra era Ignacio Tanco, che abbiamo già incontrato parlando dell'antenna della missione JUICE, se vi ricordate. Lo Spacecraft Operations Manager della prima squadra era Sylvain Loidiot, che aveva temporaneamente assunto anche il ruolo di Andrea Comazzo durante la sua assenza, mentre lo Spacecraft Operations Manager della seconda squadra era José Luis Peñón.
Il lancio è andato molto bene. Diciamo, subito dopo il lancio, quando abbiamo dispiegato i pannelli solari, io ero nella squadra che aveva preparato, diciamo, tutto prima del lancio, ma non ero nella squadra del lancio. Comunque sono rimasto all'ESOC perché la procedura per spiegare i pannelli solari in caso di emergenza l'avevo scritto io. Quindi volevo sapere se i pannelli se erano spiegati in modo nominale o si dovevano usare la procedura d'emergenza che avevo scritto io e soprattutto capire se era corretta, se era capibile, sì. Effettivamente hanno dovuto usarla perché la tensione dei cavi avevano visto che non era nominale, ma era andato tutto bene. Quindi quando ho visto che i pannelli solari erano a posto, sono andato a casa a riposare per prepararmi per il mio turno 12 ore dopo.
Le prime fasi di volo di Solar Orbiter dopo il lancio, quelle che rientrano nella cosiddetta LEOP, che sta per Launch and Early Orbit Phase, sono trascorse tranquille. In queste ore si prende contatto con la sonda, si dispiegano i pannelli solari e si effettuano tutte le operazioni preliminari che consentono alla sonda di sopravvivere da sola nello spazio. Andrea Comazzo.
Solar Orbiter è nata come una missione che doveva essere piuttosto semplice, nel senso che chiaramente è pur sempre una missione interplanetaria, quindi con le sue complessità, le sue criticità, in particolare termiche, perché vola relativamente vicino al Sole. E l'idea che noi abbiamo sempre avuto era di fare una fase iniziale di volo molto semplificata, perché ritenevamo di avere un satellite di fronte a noi che potesse essere avviato al volo in maniera relativamente veloce. Nel corso degli anni precedenti al lancio abbiamo iterato diverse volte con l'azienda che ha costruito il satellite proprio per indirizzarli a un avviamento del volo semplice. Intendevamo avviare il volo nel giro di 24 ore dopo il lancio. L'accordo era questo, poi negli ultimi 12 mesi diciamo che gli ingegneri che l'hanno progettato hanno cominciato ad avere dei dubbi sull'effettiva fattibilità in un tempo così corto, preferivano fare certe attività durante questa fase critica, avere una supervisione del satellite più accurata rispetto a ritardare queste attività nelle settimane di volo successive. E quindi abbiamo già dovuto allungare questa fase. La nostra idea era 24 ore, l'abbiamo portata a, diciamo, 48-60 ore di attività.
E cosa significa esattamente avviare il volo?
Quando un satellite viene lanciato, io lo paragono sempre un po' alla nascita anche di un bambino. La nascita di un bambino è una cosa naturale, ciò nonostante chiaramente è un'attività abbastanza critica, perché è il primo momento in cui questo neonato viene a contatto diretto col mondo, e anche noi ci rivolgiamo a un centro ospedaliero ovviamente per il parto. Si può fare diversamente, si può fare magari con meno attenzione, meno monitoraggio, però è pur sempre una fase critica. La stessa cosa facciamo noi con i satelliti. Durante queste fasi iniziali il satellite viene a contatto con lo spazio per la prima volta, quindi deve avviare tutti i suoi meccanismi, tutte le sue funzionalità, e viene tenuto, diciamo, monitorato molto, molto da vicino da un'equipe di ingegneri che l'hanno costruito, da esperti, quindi con un team piuttosto significativo. Una volta passati questi primi giorni critici, poi si comincia con le operazioni di routine, come un bambino viene portato a casa e comincia la sua vita naturale.
Solar Orbiter è la prima sonda in grado di vedere le regioni polari del Sole, cioè alzarsi rispetto all'equatore, studiando e fotografando il Sole a latitudini elevate. Si tratta di un satellite complesso che porta a bordo 10 strumenti scientifici per studiare la superficie del Sole, le sue emissioni di plasma e il vento solare. Con la sua orbita, lo dicevamo prima, si è portato fino a circa 42 milioni di chilometri dalla superficie del Sole, sperimentando un irraggiamento 13 volte più intenso rispetto a quello che sperimentiamo sulla Terra. Da tutto questo calore e radiazioni, però, la sonda deve proteggersi. La chiave della sopravvivenza di Solar Orbiter è lo scudo termico, un grande muro di vari strati dietro il quale trova refrigerio tutto il resto della sonda e degli strumenti, e che può resistere fino a una temperatura di 500 gradi centigradi. Il primo strato, quello più esterno, è una barriera fatta di titanio e carbonio, poi c'è un vuoto, poi un'altra barriera fatta di diversi strati di multi-layer insulation, o MLI, un particolare sistema isolante usato nello spazio, poi ancora un vuoto e infine il corpo della sonda. Anche la sonda è parzialmente avvolta con l'MLI, ma possiede anche dei radiatori, il tutto per bilanciare quanto calore generato per dissipazione dalle varie unità rimane dentro e quanto invece deve andare disperso per mantenere le unità stesse a una temperatura operativa. Quanto ai pannelli solari, anche questi devono proteggersi da un irraggiamento troppo forte e, non potendo essere ricoperti, vengono inclinati progressivamente man mano che Solar Orbiter si avvicina al Sole lungo la sua orbita. Quando la sonda si trova circa alla distanza della Terra dal Sole, ovvero 150 milioni di chilometri, i pannelli solari sono perpendicolari. Cominciano poi ad essere inclinati e arrivano circa 70 gradi quando la distanza dal Sole si dimezza, fino al punto più vicino dell'orbita in cui l'angolo di incidenza del Sole è solo di 79 gradi. Così facendo si riesce a mantenere la loro temperatura fra 60 gradi e 120 gradi centigradi. Lo scudo termico è la vera barriera che protegge Solar Orbiter dal Sole e rimane quindi sempre puntato verso la stella per evitare qualunque esposizione degli strumenti e dell'elettronica, che devono mantenere una temperatura moderata per funzionare. Per studiare il Sole, però, i 10 strumenti scientifici a bordo di Solar Orbiter, il Sole, devono vederlo. Per questo lo scudo termico è dotato di speciali finestrelle in corrispondenza dei vari occhi scientifici della sonda, che si aprono al bisogno. Ci sono poi alcune parti che necessariamente spuntano fuori dallo scudo, come i pannelli solari oppure alcune antenne di comunicazione verso la Terra, che per puntare alle stazioni riceventi spesso devono uscire dall'ombra. Tornando agli strumenti e alle finestrelle sullo scudo termico, c'è un dettaglio importante da sapere. Al momento del lancio di Solar Orbiter, queste erano tenute chiuse meccanicamente con dei perni, che andavano rimossi una volta in volo in modo che queste potessero aprirsi e chiudersi liberamente. Torniamo allora alle prime ore dopo il lancio. Fra le operazioni da eseguire durante la LIOP c'era il dispiegamento di due bracci sui quali erano collocati alcuni strumenti scientifici. Per farlo, dato che nello spazio fa da subito molto freddo, bisognava scaldare le componenti meccaniche che le tenevano bloccate e che si trovavano all'ombra sulla superficie superiore del satellite. Vicino ad esse erano state messe anche delle resistenze che, una volta accese, avrebbero dovuto alzare localmente la temperatura, ma in verità non erano sufficienti a contrastare il gelo dello spazio. Per questo la procedura prevedeva di girare il satellite in modo da esporre al sole questa superficie, riscaldarla, aprire i bracci meccanici e poi tornare nella configurazione normale con lo scudo termico puntato al sole. Così facendo, però, lo scudo termico si sarebbe trovato per alcune ore all'ombra. Senza la luce del sole a scaldarlo, come il corpo del satellite prima, anche lo scudo termico ha cominciato a raffreddarsi. Sugli schermi della sala controllo, i dati inviati da Solar Orbiter mostravano che la temperatura stava scendendo velocemente, troppo rispetto alle previsioni. Anche i perni metallici che ancora tenevano ferme le finestrelle degli strumenti scientifici hanno iniziato a raffreddarsi, anche questi troppo velocemente. Le proiezioni dei tecnici indicavano che nel giro di poche ore la temperatura avrebbe raggiunto il limite oltre il quale i metalli si sarebbero saldati a freddo, rischiando di non separarsi mai più. Questa temperatura era di circa 40 gradi sotto zero.
Allora, adesso non ricordo il dato esatto, ma penso che il limite fosse tipo meno 30, meno 40 gradi, la proiezione ci dava che entro un paio d'ore saremmo andati oltre i meno 50, quindi decisamente al di sotto dei limiti di qualifica di questi apparati. E lì la decisione non è stata facile, perché non avevamo il tempo materiale per ricreare i comandi, le istruzioni da mandare al satellite per rientrare nell'assetto nominale, quindi spostare questo lato del satellite verso il sole, quindi riscaldarlo. Non avevamo il tempo materiale, quindi dopo un paio di riunioni l'unica soluzione è stata quella di comandare quello che noi chiamiamo un safe mode, un reset completo del satellite. E quindi è stata una decisione abbastanza delicata, perché avevamo appena, diciamo, lanciato questo satellite, appena messo in funzione, e una delle prime cose che abbiamo dovuto fare è da terra mandare l'istruzione di resettarsi completamente. Ora, questa situazione del satellite è prevista, è chiamato safe mode proprio perché è una situazione sicura per il satellite, ma consiste nel far ripartire quasi tutta l'elettronica di bordo del satellite, che è sempre un'operazione molto delicata, soprattutto in una fase come quella lì. Quindi abbiamo dovuto elaborare nel giro di pochissimo tempo una procedura per mandare queste istruzioni al satellite, di modo di dirgli: spegni il computer di bordo, resettalo, fai un restart completo, come spegnere il computer, riparte completamente. In questa situazione il satellite si mette a ricercare il sole, quindi avrebbe riportato l'assetto nominale del satellite, diciamo, puntando questa faccia, questo lato del satellite con queste aperture verso il sole, dove si sarebbero riscaldate. Però era l'ultima cosa che avremmo voluto fare. Ci sono state diverse discussioni durante queste ore. Abbiamo fatto un paio di riunioni dove abbiamo prima analizzato le varie opzioni che avevamo a disposizione. Abbiamo, direi, rapidamente concluso che quella era la più realistica, la più immediata anche, quella che ci dava il massimo delle garanzie.
Eravate tutti d'accordo? C'era qualcuno che preferiva fare altro?
Ma nella fase iniziale alcuni avrebbero preferito un metodo diverso, però poi, diciamo, andando ad analizzare tutte le varie situazioni e le possibilità, ci si è resi conto che, nonostante il rischio percepito, forse più psicologico che reale, perché come detto il satellite è progettato per fare un'attività del genere, era la cosa meno rischiosa di tutti. Quindi abbiamo poi fatto una seconda riunione dove abbiamo messo tutto, diciamo, per iscritto, ci siamo comunicati vicendevolmente quale sarebbe stata la procedura che avremmo seguito. Quando tutti erano abbastanza convinti, abbiamo deciso di procedere. La cosa un po' anomala è che il momento in cui è arrivato, quando è arrivato il momento di procedere, era la fine del mio turno, quindi del turno del team di cui ero responsabile io, arrivava il nuovo team che non sapeva niente di questa situazione e quindi quel passaggio di consegne è stato dirgli: guardate, c'è stato un problema enorme, adesso dovete resettare completamente il satellite. E i nostri colleghi sono arrivati, diciamo, in turno e si sono trovati di fronte, erano andati a dormire, avevano già fatto un turno precedente, andati a dormire, arrivati e si sono trovati di fronte a questa situazione completamente inaspettata. In effetti io, guardandoli, ho visto dei visi molto preoccupati, perché loro non erano stati parte del processo di decisione decisionale, quindi era molto sorpresa. Allora con calma abbiamo esteso un po' questo periodo di passaggio di consegne, abbiamo ripetuto un po' le fasi che ci hanno portato a quella decisione e, diciamo, ho visto visi un po' più tranquilli. Però poi noi siamo andati a dormire e li abbiamo lasciati con questa incombenza, che era facile decidere, molto più difficile da eseguire, quindi è stata un'operazione che ha richiesto per certi versi anche un po' di coraggio e anche essere anche molto affiatati su questo passaggio di consegne.
È stato quando sono arrivato al secondo turno verso le 3 del pomeriggio all'ESOC. Sono entrato nella briefing room, che è quella saletta che è separata dalla sala di controllo da una parete di vetro, dove normalmente si fanno le riunioni quando c'è un scambio di squadre, quando la squadra che sta al lavoro finisce e quella che deve rientrare entra per lavorare, e ci aggiorniamo in quello che è successo nel turno precedente, se ci sono stati problemi, se sono riusciti a fare tutte le attività che dovevano fare, se c'era qualcosa ancora pendente di fare, quindi il seguente turno la doveva fare prima di tutto. E quando sono entrato lì ho visto molta gente in questa briefing room, tutte con le facce abbastanza serie, preoccupate. E la prima parola che ho sentito quando entro nella briefing room è stato safe mode, che è questo modo in cui va il satellite quando, un modo d'emergenza. E a detta di Andrea dopo, io ovviamente non mi sono reso conto, ha detto: guarda, sei diventato pallido, bianco, pensavo che svenissi, perché per me era la prima volta come Space Craft Operation Manager durante un lancio. Ero preoccupato, avevo le mie paure, diciamo, di fare le cose bene. E ovviamente l'ultima cosa che uno desidera è dover fare cose fuori del normale, fuori di quello che è previsto. Quindi mi son preoccupato molto. E vabbè, una volta capita la ragione per cui dovevamo andare in safe mode, era un problema termico per poter riuscire a spiegare un boom, una specie di sbarra lunga 4 metri dove erano attaccati diversi strumenti scientifici. Una volta che abbiamo capito quello che succedeva e che abbiamo capito che safe mode era il modo migliore per riuscire a fare quello che volevamo fare, mi sono tranquillizzato e abbiamo seguito l'operazione secondo le procedure. Quindi, ma sì, è stata una sorpresa non gradevole. I colleghi del turno che stava uscendo, quindi Andrea, Silvan, la squadra di volo, hanno comandato questo safe mode e niente, sono andati a casa e ci hanno lasciato a noi all'altro turno a dover rimettere il satellite in assetto nominale, la condizione nominale di volo. Quindi abbiamo fatto questo, il satellite è tornato a puntare sul sole con lo scudo, le temperature sono salite di questi perni e abbiamo rilasciato questi perni approfittando di questa temperatura, e questa è un'operazione prevista qualche giorno dopo, ma l'abbiamo fatto lì. E una volta che questi perni erano rilasciati non c'era più pericolo di non poter aprire queste finestrelle, abbiamo continuato a fare l'operazione per girare di nuovo il satellite, riscaldare la cerniera e spiegare il boom con gli strumenti scientifici.
Una decisione, questa di intervenire comandando un safe mode, che preoccupava molte persone in sala controllo, perché era una decisione estrema e perché interrompeva la scaletta di operazioni da eseguire durante la LIOP. Comunque, sia Andrea sia José Luis mi hanno raccontato che, in verità, non si trattava di un'operazione rischiosa di per sé, nel senso che non metteva a rischio la vita del satellite. Solo che fra safe mode, recupero del satellite e ripresa delle normali operazioni programmate, le squadre di volo di Solar Orbiter hanno dovuto estendere la fase di LIOP di 24 ore circa, e quindi anche i turni delle due squadre.
Ok, we've had a problem here. This is Houston, say again, please. Houston, we've had a problem.
Mai abbassare la guardia mentre fai volare un satellite. Recuperato Solar Orbiter dopo il safe mode, il turno di 12 ore della squadra di José Luis non era ancora finito.
Eravamo rimasti in sala di controllo, io con tipo la metà del team, erano, mi ricordo, forse verso le 10 di sera, un po' prima, non mi ricordo. E Ignazio Tanco, che era il direttore di volo, e un'altra parte del team, erano andati a prendere qualcosa per cena nella cantina qui, nella mensa qui dell'ESOC, che era aperta giusto per noi, per quelli che dovevamo lavorare la notte. E quando sono rientrato in sala di controllo, aperto Ignazio la porta, la prima cosa che gli ho detto, siamo in safe mode. E lui ha cominciato a ridere, ma stai scherzando, pensava che era una battuta, dico noi, siamo in safe mode.
Questa volta no, non era un safe mode comandato. Circa 7 ore dopo il problema dello scudo termico, gli operatori hanno inviato un valore sbagliato al software di Solar Orbiter. Anziché rispondere con un messaggio d'errore che dicesse appunto che quel comando non aveva senso, il satellite ha reagito con un safe mode. Come sparare ad una mosca con un cannone. Una cosa totalmente inaspettata, un errore procedurale che non era nemmeno segnalato nella documentazione fornita dall'azienda costruttrice del satellite.
E quindi è stato anche per lui una sorpresa. Subito dopo, ovviamente, è diventato serio, non ne scherzava più. E abbiamo cominciato a fare le operazioni per di nuovo recuperare questo secondo safe mode. Ormai, visto che poche ore dopo avevamo fatto le stesse cose, le facevamo pure veloce perché ce l'avevamo proprio in mente. Quasi non dovevamo guardare le procedure, le sapevamo a memoria. Insomma, è stato una cosa che adesso, quando lo racconto, più o meno rido, ma lì per lì eravamo tutti seri e preoccupati perché continuavamo a ritrovare cose inaspettate o che non erano nella documentazione o che non erano le procedure o, come in questo caso, una reazione completamente inaspettata del satellite. Diciamo, se uno manda un comando con un valore sbagliato, il satellite dovrebbe rigettare il comando, dire questo comando non mi va, vi siete sbagliati, ma non dovrebbe andare in safe mode.
Al termine della LIOP, come previsto, le due squadre si sciolsero perché non c'era più bisogno di monitorare la situazione 24 ore su 24. Solar Orbiter poteva cominciare il suo viaggio verso il Sole e al centro di controllo di Darmstadt si poteva tornare alla routine delle operazioni, da interrompere solo nelle fasi più delicate del volo, come il flyby di un pianeta, di Venere nel caso di Solar Orbiter, o della Terra. Sì, perché il viaggio verso il Sole non è un tragitto di sola andata, ma un percorso piuttosto articolato. Dopo il lancio nel febbraio 2020 e la LIOP, durata alcuni giorni, Solar Orbiter ha cominciato il suo viaggio verso il Sole con una fase di crociera della durata di poco meno di 2 anni, che prevedeva 2 sorvoli ravvicinati di Venere e 1 della Terra. Questi sorvoli, in gergo flyby o manovre di assistenza gravitazionale, sfruttano il campo gravitazionale di un corpo massiccio come un pianeta per accelerare e cambiare la direzione di una sonda, e quindi modificarne l'orbita. Dopo 2 sorvoli di Venere e 1 della Terra, eseguito nel novembre 2021, Solar Orbiter si è inserito in un'orbita ellittica attorno al Sole, con un periodo di rivoluzione di circa 5 mesi e mezzo e un perielio appena più interno dell'orbita di Mercurio. Ma non è finita. Da quest'orbita, grazie ad altri 5 passaggi ravvicinati su Venere, la sonda sta alzando progressivamente la sua orbita dal piano dell'eclittica, fino a circa 33 gradi, per osservare il Sole a latitudini più elevate e poterne vedere le regioni polari. Il 18 febbraio scorso, Solar Orbiter ha compiuto il suo 4º flyby attorno a Venere. Gliene restano altri 3, l'ultimo nel 2029. Dopo aver lasciato la Terra nel febbraio 2020, Solar Orbiter è quindi tornato a farci visita nel novembre 2021. Non era stata una partenza facile la sua con quei 2 safe mode. Anche il suo ritorno, però, era atteso con ansia. E non per la felicità di ritrovarlo dopo quasi 2 anni. Ansia vera. Perché per fare la manovra di assistenza gravitazionale attorno alla Terra, Solar Orbiter doveva tuffarsi nella sua atmosfera e attraversarla come un proiettile a una velocità di 15 km al secondo, scendendo di quota fino a circa 460 km, appena più su della Stazione Spaziale Internazionale. Per arrivarci, però, doveva attraversare almeno 2 zone critiche, piene di satelliti in orbita attorno al nostro pianeta, ma soprattutto piene di detriti spaziali. I detriti spaziali sono tutto quel che resta dei veicoli spaziali del passato, o degli stadi di lancio dei razzi, o degli incidenti e delle collisioni avvenute in orbita. Le orbite più affollate attorno al nostro pianeta sono 2. A 36.000 km di quota c'è la cosiddetta orbita geostazionaria, tradizionalmente popolata dai satelliti per le telecomunicazioni. Un'orbita ambita, ma che può ospitare un numero limitato di corpi. E per questo l'unica soggetta a regole internazionali sia per quanto riguarda i lanci, sia per quanto riguarda la gestione dei satelliti a fine vita. C'è poi l'orbita bassa, sotto gli 800-1000 km di quota. Qui volano intere costellazioni di satelliti, ma non c'è alcun tornello che ne limiti l'ingresso. E qui è pieno zeppo di detriti spaziali. A fronte degli 11.200 satelliti operativi, ci sono infatti circa 40.500 detriti spaziali con dimensioni maggiori di 10 cm, noti e tracciati dalle reti di sorveglianza spaziale. Oltre a questi, si stima che ci siano anche circa 130 milioni di detriti spaziali più piccoli, diciamo da 1 mm a 10 cm, che non sono rilevabili da Terra e che si muovono nello spazio come proiettili incontrollabili e rischiano di colpire qualunque oggetto in volo, operativo o meno, danneggiandolo o distruggendolo. La probabilità di essere colpiti da uno di questi detriti attraversando l'atmosfera, come doveva fare Solar Orbiter, è bassa. Anche perché nessuno avrebbe programmato una missione lunga 10 anni con un suicidio programmato a meno di 2 anni dal lancio. Bassa, però, non vuol dire nulla. E questo basta perché il team responsabile del controllo di Solar Orbiter non rimanesse a guardare, con dita incrociate o cornetti portafortuna durante il flyby della Terra, ma facesse tutto quanto in suo potere per scongiurare una collisione.
Dei detriti spaziali ci sono pezzi che sono grandi un millimetro e ci sono pezzi che sono centimetri o metri grossi. Tutto questo in un database, tutti quelli che possiamo monitorare in un database, e sono tanti. E stanno lì, ognuno nella sua orbita, e non abbiamo controllo. Sui satelliti sì, diciamo sì, uno vede che va a schiantarsi con un altro satellite, o tu che vai a schiantarti o l'altro satellite fa una manovra per evitare la collisione, ma invece ci sono pezzi che non sono controllabili, quindi sei tu che vai incontro a questa particella, grossa o piccola che sia, che devi manovrare per evitare. Diciamo, questo intorno alla Terra è molto molto affollato, c'è un database e c'è una sezione qui all'ESO che diciamo studia queste cose, la sezione dei detriti orbitali, e tiene sotto controllo i pezzi che sappiamo che esistono, che abbiamo in questa database. Come hai detto tu prima, il Solar Orbiter doveva passare molto vicino alla Terra per fare questo flyby. Questo flyby era molto importante, perché dopo questo flyby è quando la missione è finita, la cosiddetta fase de cruise, e cominciava la missione nominale scientifica. E quindi Questo flyby dovevamo riuscire a farlo potenzialmente senza problemi.
Per preparare il sorvolo della Terra, il team delle operazioni di Solar Orbiter era supportato dal Dipartimento di Dinamica del Volo, che si occupa di calcolare la traiettoria del veicolo spaziale e fare previsioni sull'orbita, e dal Servizio di Monitoraggio dei Detriti Spaziali di ESOC, che forniva in tempo reale la probabilità di collisione con qualunque detrito spaziale noto. Le regole di volo dicevano che era necessario fare una manovra di evitamento e quindi cambiare la rotta di Solar Orbiter se la probabilità di collisione con un detrito spaziale superava lo 0,00002, una su 50.000. Se il team di monitoraggio dei detriti spaziali avesse trovato una probabilità superiore, avrebbe dovuto comunicarlo al team delle operazioni, che immediatamente avrebbe contattato il gruppo di dinamica del volo chiedendo di preparare una manovra per cambiare rotta. Con la velocità alla quale si muoveva Solar Orbiter, 54.000 km all'ora, il tempo di reazione era praticamente inesistente e queste variazioni non potevano essere fatte in qualunque momento.
Sono stati giorni tesi, già un flyby per sé una manovra critica, anche se nella ESA ultimamente ne facciamo parecchi, ma comunque sempre una manovra critica. Quando uno si avvicina a un pianeta, deve avvicinarsi con la traiettoria giusta per non impattare sulla superficie del pianeta e uscire del flyby nella traiettoria giusta che uno vuole. Quindi eravamo già tesi per via del flyby per sé. Dopo questo flyby avevo un altro problema, è che il punto più avvicinato della traiettoria alla Terra occorreva durante un'eclisse, diciamo il satellite era in eclisse, che è stato il primo e unico eclisse che avrà Solar Orbiter nella sua traiettoria. Quindi i pannelli solari non sono illuminati dal sole, la potenza elettrica doveva venire dalle batterie. Era la prima volta che facciamo questo e dovevamo anche settare il satellite in modo che funzionasse con le batterie. Un altro problema con flyby della Terra, che non succede a altri pianeti come Mercurio, Venere, altri pianeti, è la radiofrequenza. Diciamo, noi trasmettiamo con l'antenna di alto guadagno, diciamo. Ma quando siamo molto vicini alla Terra, per restrizione della ITU, della International Telecommunications Union, non possiamo radiare la Terra con la potenza che esce dell'antenna di alto guadagno. E quindi dobbiamo cambiare all'antenna di piccolo guadagno, che è un po' restrittiva nel telemetry bitrate che ti permette usare. Diciamo, possiamo comunicare a una velocità, a una larghezza di banda più bassa. Quindi già il flyby era complicato, dopo c'erano questi piccoli cose addizionali come l'eclipse o dover fare il management della radiofrequenza, che ha fatto il flyby della Terra abbastanza particolare, diciamo. Ma la cosa più importante ovviamente erano le collisioni.
José Luis mi spiega che quando una sonda è vicina alla Terra, quindi sia durante la fase di LEOP sia nel caso di un flyby, non è possibile usare l'antenna ad alto guadagno che viene solitamente impiegata per comunicare con la sonda e trasmettere i dati, perché è vietato dal regolamento dell'ITU, ovvero l'International Telecommunications Union, che regola quanta potenza di radiofrequenza si può usare per comunicare senza causare interferenze radio ad altri utenti. Solar Orbiter, come molte altre missioni, era dotato di due antenne per comunicare, quella ad alto guadagno e quella a basso guadagno. La frequenza di trasmissione è la stessa, quello che cambia è la potenza, ovvero quanti bit al secondo riescono a trasmettere. Nella fase di progettazione di qualunque missione spaziale, l'ITU non solo assegna un range di frequenze per emettere e ricevere, ma anche un massimo di potenza per evitare di disturbare altri utenti, che possono essere altri satelliti o altri utenti sulla Terra che usano frequenze molto vicine. E dal momento che la potenza emessa aumenta al diminuire della distanza, Quando una sonda arriva vicino alla Terra, deve diminuire la potenza di trasmissione e usare solo l'antenna a basso guadagno. Riducendo la potenza trasmessa, si riduce il bitrate e quindi la velocità di trasmissione dei dati. Un limite ben noto questo dell'antenna e che vicino alla Terra rimane tutto sommato gestibile. Man mano che ci si allontana, invece no. Ci sono distanze a cui la comunicazione tramite antenna a basso guadagno è quasi impossibile. Fra detriti e limiti di trasmissione, non c'era da meravigliarsi che il flyby della Terra destasse una certa apprensione nel team di Solar Orbiter. E poi, dicevamo che il tempo di reazione di Solar Orbiter per evitare una possibile collisione era praticamente nullo. Significa che la sonda non poteva essere comandata in tempo reale, ma una qualunque deviazione di traiettoria doveva essere pianificata ed eseguita in anticipo, prima del suo ingresso in atmosfera. Al momento del flyby, il destino della sonda era segnato e c'era solo da sperare che non accadesse alcun imprevisto. Ma quanto era rischiosa effettivamente questa fase? José Luis Peillon.
Quello difficile da dire, diciamo, secondo me era abbastanza rischioso, nel senso che ci sono molte particelle su cui non abbiamo nessun controllo e che probabilmente non sono anche nel database. Quindi la probabilità di collisione con una di queste particelle, che sono piccole ma che possono fare un grande danno al satellite, viste le due velocità relative della collisione, è alta. Quindi fare un flyby della Terra a una distanza così bassa, in cui il satellite deve attraversare tutte queste cinture, tutte queste aree intorno alla Terra dove c'è un'alta densità di satellite o di detriti, sono pericolose.
Però era l'unico modo per...
Era l'unico modo per approfittare dell'energia che potevamo, per così dire, rubare alla Terra per cambiare la orbita, entrare nella orbita nominale di scienza nominale che abbiamo raggiunto giusto dopo l'eclipse, dopo il flyby. Guarda, eravamo molto indaffarati perché noi abbiamo lanciato in febbraio del 2020. A Natale del 2020 abbiamo fatto il primo flyby di Venere. Ad agosto del 21 abbiamo fatto il secondo flyby di Venere. Quindi abbiamo dovuto anche preparare questa fase. E dopo a novembre dovevamo anche fare questo flyby della Terra. Quindi i flyby erano eseguiti praticamente con pochi mesi di distanza tra di loro. Quindi non finivi di essere molto indaffarato per preparare uno che dovevi mettere a preparare il seguente. Dopo, durante l'anno 2021, a parte il Covid, il team parzialmente in casa, insomma, durante il 2021 il satellite, gli strumenti soprattutto, più che la piattaforma, gli strumenti hanno dato parecchi problemi piccoli che abbiamo risolto, ma questi problemi si continuavano a ripetere e ovviamente questo anche ci dava molto lavoro. Quindi è stato un anno particolarmente duro dal punto di vista di quantità di lavoro. Effettivamente io ero molto preoccupato per questo flyby della Terra per via di questo space debris e per quanto era vicino al flyby di Venere che avevamo fatto agosto, quindi al tempo di preparazione per questo flyby.
Il flyby di per sé dura poco. Alla velocità di Solar Orbiter, 54.000 km all'ora, appena raggiungi il punto più vicino, inizi subito ad allontanarti e ben presto esci dalla sfera di influenza della Terra. Dal punto di vista delle operazioni, invece, la preparazione di un flyby comincia almeno un mese prima del momento di massimo avvicinamento al pianeta e finisce una settimana 10 giorni dopo. Questo perché il team di dinamica del volo prevede diversi periodi in cui effettuare manovre di correzione della traiettoria. Comincia una campagna molto accurata di determinazione dell'orbita per vedere se la sonda seguirà o meno la traiettoria prevista. La prima manovra correttiva può essere eseguita un mese prima, la seconda 2 settimane prima, poi ancora 1 settimana prima e infine le ultime 2 opportunità, che però già rientrano nelle correzioni di emergenza, sono fissate 3 giorni prima e 6 ore prima del punto di massimo avvicinamento al pianeta. Queste vengono sfruttate, ad esempio, in caso di improvviso safe mode del satellite.
In questo caso anche del flyby della Terra, noi dobbiamo usare queste finestrelle per fare queste manovre d'emergenza, lo dobbiamo usare per due cose, o per correggere la traiettoria se vedevamo che stavamo per impattare nella Terra, o al contrario, che diciamo la traiettoria era sbagliata e dopo il flyby la orbita sarebbe stata sbagliata, o per fare una manovra per evitare una collisione con detriti.
Quindi quando poi vi siete tuffati nell'atmosfera terrestre eravate abbastanza tranquilli che fosse tutto sotto controllo?
Sì, sì. La ultima volta che ci hanno detto guardate, la probabilità è bassa, potete andare tranquilli, noi ormai non avevamo nessuna possibilità comunque di comandare il satellite. Diciamo, noi avevamo già tutti i comandi a bordo, il satellite doveva fare il flyby come previsto e non avevamo anche molta probabilità di interagire. Peraltro, passando così vicino alla Terra e a così alta velocità, le antenne della Terra praticamente non erano capaci di seguire il satellite quando passava. Quindi c'è stato anche un periodo in cui abbiamo perso il contatto con la sonda, perché non c'era un'antenna capace di avere contatto col satellite. Ovviamente eravamo tutti un po' ansiosi per il primo contatto dopo questo periodo, perché diciamo, se fosse successo qualcosa in quelle ore che eravamo un po' oscurati perché non avevamo contatto col satellite, eravamo un po' ansiosi tutti per vedere nella prima stazione che poteva avere contatto col satellite dopo il flyby, vedere se era tutto a posto.
Sabato 27 novembre, alle 5:30 del mattino, ora locale italiana, Solar Orbiter si è lanciato a una velocità pazzesca nell'atmosfera terrestre, girando intorno al nostro pianeta senza essere visto da nessuno, perché era talmente veloce che nessuna antenna di terra riusciva a seguirlo. E poi, all'ora prevista, ha cominciato a comunicare nuovamente con il centro di controllo di Darmstadt, dove José Luis e il suo team attendevano con ansia.
Ha passato indenne. Ce l'abbiamo fatta, ma è stato molto faticoso. Diciamo, è stato un periodo in cui la squadra ha lavorato veramente tantissime ore, e non solo la nostra, anche quelli di Flight Dynamics, che sono quelli che calcolano la traiettoria, l'assetto. È stato un periodo veramente molto, molto faticoso avere queste flyby di planete così vicini uno dall'altro. Quindi la fase di preparazione è molto intensa, perché devi tenere in conto tantissime cose. Come ho raccontato prima, nel caso del flyby della Terra, anche abbiamo aggiunto questo eclipse, abbiamo aggiunto il management della radiofrequenza a bordo, il cambiare d'antenna, il cambiare di modulazione. Insomma, sono stati è un flyby molto particolare, diciamo, più difficile, se vuoi, di quelli di Venere. In Venere non devi avere problemi se stai radiando con l'antenna i venusiani.
Se dovessimo trovare un denominatore comune a tutti i problemi che hanno complicato l'esistenza di Solar Orbiter fra il 2020 e il 2022, sarebbe sicuramente l'ambiente ostile. L'ambiente ostile della Terra, che con tutti i suoi satelliti e detriti in orbita ha rischiato di ridurre in detrito pure lui, e poi l'ambiente ostile del Sole, troppo caldo per i suoi strumenti e così potente che in un episodio che mi ha raccontato José Luis, ma non ho inserito in questa puntata per non dilungarmi troppo, così potente che ha deteriorato alcuni sensori solari prima del tempo, facendo scattare un altro safe mode e costringendo a riprogrammare alcune procedure fondamentali alla sopravvivenza della sonda. Negli ultimi mesi, comunque, sembra che Solar Orbiter si sia abituato allo spazio, al calore del sole e ai continui passaggi ravvicinati attorno a Venere.
Il 18 febbraio abbiamo fatto un flyby di Venere, è andato anche tutto nominale, tutto tranquillo. Io comincio a preoccuparmi che la gente si rilassi un po', perché vedono questi flyby che tutti vanno bene uno dietro l'altro. Non vorrei che pensiamo che è una routine.
La gente del team, intendi?
La gente del team, sì, sì. No, in generale anche la gente del centro. Ah, facciamo un flyby di Venere. Ah, vabbè, sì. come andare a prendere il caffè praticamente. Io continuo a essere un po' apprensivo su queste cose.
Venere. C'è chi ci passa vicino e scappa via, come Solar Orbiter, e sfrutta la sua gravità per cambiare orbita e alzarsi a guardare il Sole da nuove e inedite angolazioni. E poi c'è chi ci vuol proprio andare, fermarsi lì e studiare questo pianeta che da sempre si è accollato l'appellativo di gemello della Terra. Anche Venere però può rivelarsi un ambiente ostile. La missione giapponese Akatsuki, ad esempio, proprio non c'è riuscita a fermarsi una volta arrivata su Venere, ma è schizzata via e ha dovuto vagare 5 anni prima di tentare di nuovo l'inserimento in orbita. E poi c'è Venus Express, la missione venusiana dell'ESA. Vi aspetto qui, fra un mese, per la 17ª puntata di Houston, un podcast di Media Enough che parla di spazio, atterraggi falliti, innovazioni disperate e soluzioni geniali.